Zainet, la rivista scritta dagli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Appuntamento con Zainet, primo appuntamento della settimana. Oggi un tema importante, parleremo di mafia, in particolare di testimoni di giustizia, che sono coloro che appunto rischiano la loro vita, la vita dei loro familiari per andare contro la mafia e contro le loro situazioni di criminalità, insomma delle situazioni che si trovano intorno di criminalità. In particolare oggi sentiremo Pino Masciari, che è un testimone di giustizia. Avremo modo di parlare anche con Davide Mattiello di Libera. Insieme a me qua di fianco nello studio uno di Zainet abbiamo Mattia, che studia storia all'Università di Torino. Ciao Mattia.
Ciao a tutti.
E poi Ambra, che studia al Gioberti, fa il liceo classico. Ciao Ambra.
Sì, ciao.
Quindi oggi parleremo di questo. Prima però di cominciare a discutere di questo argomento importante, che in questi giorni comunque è spesso sulle pagine dei quotidiani, anche grazie alla storia di Roberto Saviano e del suo libro Gomorra, ascoltiamo una canzone che invece ricorda un'altra storia, la storia di Peppino Impastato, un ragazzo ucciso dalla mafia molto giovane e faceva proprio come noi, faceva la radio, faceva radio out, diceva delle cose che non doveva dire e a un certo punto lo hanno ammazzato. Ascoltiamo questa canzone di Modena City Rambler che si chiama I 100 passi.
Zainet, la radio che fa scuola.
Nato nella terra dei vestri e degli aranci, tra Cinisi e Palermo parlava la sua radio, negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo portò a lottare. Aveva un cognome ingombrante e rispettato, di certi quell'ambiente da lui poco onorato. Si sa come si nasce ma non come si muore, e non se un ideale ti porterà dolore. Ma la tua vita adesso puoi cambiare, solo se sei disposto a camminare, gridando forte senza aver paura, contando 100 passi lungo la tua strada. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi.
Se ci dobbiamo ribellare,
poteva come tanti scegliere partire, invece lui decise di restare. Gli amici, la politica, la lotta del partito, alle elezioni si era candidato. Diceva da vicino li avrebbe controllati, ma poi non ebbe tempo perché venne ammazzato. Il nome di suo padre nella notte non è servito, gli amici disperati non l'hanno più trovato. Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare, contare, camminare insieme a cantare la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 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 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi.
La notte buia dello Stato italiano, quella del 9 maggio 78, la notte di via Caetani, del corpo di Aldo Moro, l'alba dei funerali di uno Stato.
Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare, contare, camminare insieme a cantare la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi.
E questi erano i Modena City Rambler, i 100 passi tratti, la canzone tratta da, anche dal film I 100 passi, quello che racconta proprio la storia di Peppino Impastato. Prima di parlare con Davide Mattiello di Libera da tutte le mafie, un'associazione che nasce un po' di anni fa, qualche tempo fa, proprio con l'obiettivo di andare contro tutti i tipi di mafia, ascoltiamo la scheda che ha preparato la nostra redazione.
La figura del testimone di giustizia è stata introdotta nella legislazione italiana nel 2001, modificando la precedente disciplina sui collaboratori di giustizia. Si tratta di quelle persone che, senza aver fatto parte di organizzazioni criminali, anzi, essendone a volte vittime, hanno testimoniato fornendo informazioni utili alle indagini, ma esponendo così se stessi e le loro famiglie alle reazioni degli accusati e alle intimidazioni della delinquenza. La vita dei testimoni di giustizia è molto difficile, spesso non possono tornare nel luogo di origine e talvolta non viene assicurata di fatto la loro incolumità. Cosa spinge queste persone a mettere a rischio la propria vita?
Ritorniamo in onda e dovremo avere al telefono Davide Mattiello di Libera. Pronto?
Eccomi qua, ciao.
Ciao Davide, grazie per essere con noi oggi. Un argomento importante, quello della mafia, naturalmente un lavoro molto importante, quello di Libera.
Volevamo iniziare con una domanda molto generale, ovvero quando nasce Libera e perché?
Guarda, Libera formalmente nasce nel 1995, ma solo formalmente, perché Libera, da un punto di vista morale, emotivo, il bisogno di Libera nascono nel 1992, il 23 maggio, il 19 luglio, con quelle terribili stragi che molti di noi ricordano, non tutti ormai, ma molti di noi ricordano, nelle quali morirono Giovanni Falcone, Francesca Morville, i loro agenti di scorta, Paolo Borsellino con i suoi agenti di scorta. Ecco, lì in quelle bombe nasce il bisogno di Libera, cioè nasce il bisogno di una società civile, o come ama dire Luigi Ciotti, responsabile, italiana, non rassegnata, che crede che le mafie non solo possano essere combattute ma sconfitte, e che credendo questo non delega questo compito alle forze dell'ordine, alla magistratura, ma se ne fa carico, avendo capito, come noi abbiamo capito, che le mafie verranno sconfitte nel nostro paese soltanto quando il nostro paese tutto lo vorrà a tutti i livelli, a cominciare dalle scuole, che sono sicuramente il punto di partenza della resistenza contro le mafie.
A proposito di questo argomento, vediamo sempre che la mafia, malgrado passino molti anni, è sempre fortissima. In che modo Libera combatte la mafia? Quali sono i progetti di sensibilizzazione all'interno delle scuole e verso tutti i cittadini?
Hai detto bene, le mafie come organizzazioni, e poi le mafie intese come sistemi di potere molto più diffusi e radicati rispetto alle organizzazioni in senso stretto. Ecco, le mafie che cosa sono? In ultima istanza, che cosa sono? Sono un modo preciso di intendere il legame sociale, i rapporti tra le persone, i rapporti in economia, i rapporti in politica. Che maniera? Una maniera fondata assolutamente sulla prevaricazione del più forte sul più debole, del privilegio degli amici tra di loro. Ecco, allora, combattere le mafie significa essenzialmente rompere con questa cultura, rompere con la cultura della prevaricazione del più forte sul più debole, rompere con la cultura del privilegio per cui una mano lava l'altra, due mani lavano il viso e gli amici degli amici si aiutano tra di loro. Quando in Italia, a partire dalle scuole elementari, dalle scuole superiori, dalle università, dal rapporto con le famiglie, con gli insegnanti, eccetera, quando l'Italia romperà questa cultura, allora finalmente potremo mettere in carcere gli ultimi latitanti e avere la ragionevole certezza che la mala pianta sarà sradicata. Ma finché non si fanno i conti con quella cultura lì, a partire, lo ripeto, dalle scuole, noi potremo tagliare dei rami di questa mala pianta, quindi mettere in carcere dei latitanti, ma i rami ricresceranno perché le radici resteranno affondate nel terreno, cioè nella coscienza del nostro paese.
E quali sono concretamente i progetti che vengono portati avanti nelle scuole, dei corsi, dei progetti di sensibilizzazione?
Sì, Libera concretamente è presente nelle scuole di ogni ordine e grado, come si suol dire, a partire dalle elementari, a volte addirittura anche prima, con percorsi. Ecco, io preferisco usare il termine percorso piuttosto che il termine iniziativa o analoghi. Percorso perché non sono fuochi di paglia, non sono momenti una tantum, non devono essere soltanto delle emozionanti conferenze, emozionanti cineforum, ma percorsi, cioè periodi. A volte si lavora con la stessa classe per un mese, per due mesi, a volte per un anno. Ci sono tanti insegnanti che fanno molto seriamente il loro lavoro e che sanno perfettamente che l'educazione alla legalità non può essere una materia scissa dalle altre, ma che deve essere la trasversalità di tutta la didattica, l'attenzione che si ha nel vivere la scuola. Questi insegnanti attenti e sensibili, quelle esigenze scolastiche, spesso chiedono a Libera una collaborazione per produrre all'interno delle loro scuole, ripeto, laboratori lunghi mesi, lunghi addirittura più anni scolastici, attraverso i quali i ragazzi intanto si alfabetizzano, cioè intanto imparano tutta una serie di nozioni storiche e che riguardano la realtà del nostro paese, che senza un'attenzione precisa da parte delle scuole stesse non arrivano nelle teste dei nostri ragazzi, perché non sono sui libri di scuola, perché ci si arriva male troppo tardi. Quindi intanto c'è un lavoro da fare di alfabetizzazione, di sapere, e poi c'è un lavoro da fare sul piano educativo, dei valori, perché non basta sapere le cose, bisogna poi capire come si giudicano le cose che si sono imparate.
Ma è vero,
non basta sapere che Falcone è stato ammazzato, bisogna poi giudicare se ne valsa la pena oppure no, bisogna poi dirsi se persone come Falcone e Borsellino sono persone degne di stima o se sono dei fessi. Non è una provocazione vana questa, è uno dei gangli fondamentali del ragionamento del percorso educativo nelle scuole, perché altrimenti questi qua sono soltanto degli eroi più o meno innocui e inoffensivi, che vanno bene per spendere quattro lacrime. Giovanni Falcone, morto Capaci, è una persona alla quale guardare come modello, come esempio, o è un fesso? È uno che non ha capito niente di come si sta al mondo, è uno che ha rovinato la festa a qualcun altro, è uno che se si faceva i fatti suoi vivevano tutti meglio pure in Sicilia? Questa è una pesante, profonda domanda di carattere etico, dunque di carattere educativo.
Certo,
anche una domanda del genere bisogna porsela all'interno delle scuole. Certo. E poi, terzo passaggio, questi laboratori, questi percorsi sfociano poi nella partecipazione, perché va bene alfabetizzarsi e dunque sapere, va benissimo esprimere poi dei giudizi elaborati, individuali e collettivi su che cosa si è imparato. Terzo, bisogna rimboccarsi le maniche e aiutare questo paese a risollevarsi in piedi e a scrollarsi sulla mafia, e quindi i percorsi nelle scuole di Libera hanno poi come sforzo concreto, vuoi la partecipazione al 21 marzo nazionale, vuoi collaborazione in quelle tante ormai cooperative che usano i terreni confiscati alle mafie, vuoi il sostegno dato ai familiari delle vittime, ai testimoni di giustizia, vuoi i progetti che stanno nascendo in tante parti d'Italia di collaborazione con le carceri, soprattutto con le carceri minorili, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, in tre parole: studiare, giudicare, agire, partecipare.
Davide, grazie mille, ci hai spiegato bene quali sono tutte le iniziative di Libera, era proprio quello che volevamo sentirci dire. Un'ultima cosa, molto breve, perché il tempo è proprio poco, dobbiamo terminare la prima parte di Zainet. Come si fa a contattare Libera, eventualmente a, che ne so, voler lavorare insieme a voi, fare delle attività insieme a voi anche di volontariato?
I riferimenti più semplici sono www.libera.it, che è il sito nazionale con tutti i riferimenti nazionali appunto. Per quanto guarda noi, liberapiemonte.it, scritto tutto attaccato, Libera Piemonte.
Perfetto, grazie mille a Davide Mattiello.
Grazie a voi e ciao.
Ciao, noi ci fermiamo un attimo, finisce la prima parte di Zainet, riprende fra pochissimo. Ricordiamo che fra poco avremo Pino Masciari, che è un testimone di giustizia, quindi spiegheremo innanzitutto che cos'è un testimone di giustizia e poi parleremo con lui, che ci racconterà la sua storia, che è veramente una storia molto molto difficile della sua vita, insomma una storia importante.
Zainet, la scuola che fa radio.
Fratello su fratello, partoriti in un avello come carne da macello. Uomini con anime, sottili come lamine, taglienti come il crimine, rabbioso ad ogni limite. Eroi senza una terra che combattono una guerra tra la mafia e la camorra, Sodoma e Gomorra, Napoli e Palermo, succursali dell'inferno divorate dall'interno. In eterno, da un tessuto tumorale di natura criminale, mentre il mondo sta a guardare muto senza intervenire, basta.
alla guerra fra famiglie fomentata dalle voglie di una moglie con le doglie che oggi dà la vita ai figli e domani gliela toglieranno i spogli dalle foglie che le taglia come paglia e nessuno se la piglia. È la vigilia di una rivoluzione alla voce del padrino, ma Don Vito Corleone oggi è molto più vicino, sta seduto in Parlamento. È il momento di sferrare un'offensiva terminale, decisiva, radicale, distruttiva, oggi uniti più di prima alle cosche, bosche, attitudini losche, mantenute dalle tasse, alimentate dalle tasche. Basta una busta nella tasca giusta, in quest'Italia così laida. You gotta fight the fighter. Castrare dal potere criminale che ti vuole fermare, guastagli la testa, abbassagli la cresta, guarda la sua testa rotolare nella cesta, libera la mente da ogni assurdo pregiudizio, è l'inizio della fine del supplizio che da secoli ti domina, ti ingoia e ti rivomita, potere di quei demoni che noi chiamiamo uomini, che uccidono altri uomini, che sfruttano noi giovani, che tagliano le ali agli angeli più deboli, potere che soggioga, potere della droga, potere di uno Stato che di tutto se ne frega, strage di Bologna, Ustica, Gladio, cumuli di scheletri ammassati in un armadio, odio, il tuo seme germoglia nella terra, fecondato dal sangue della guerra e la camorra, indomita, ricca e strapotente, continua ad uccidere la gente, tombe, catombe, esplosioni di bombe, raffiche di mitra, falcide di bande, Cosenza, potenza, carne morta in partenza, consacrata alla violenza senza fuori resistenza, Alpi, Salento, un solo movimento, pugni sul sistema, pretendiamo cambiamento, ridateci la terra, basta con la guerra, dalla strada all'intifada, you gotta fight the fire.
Questo era Frankie High Energy, la canzone Faida, questo è il titolo della canzone di questo rapper italiano che racconta proprio un po' quali sono le difficoltà appunto nella lotta alla criminalità. Intanto abbiamo al telefono Pino Masciari, pronto?
Pronto, buonasera.
Buonasera, grazie per essere con noi oggi, siamo molto contenti di sentirla e vorremmo anche appunto così chiacchierare un po' di quella della sua storia. Intanto do la parola ai giovani reporter che si sono preparati le domande.
Sì, vabbè, ovviamente la prima domanda è qual è la sua storia e insomma cosa l'ha portata fino a oggi?
La mia storia nasce in un percorso di vita, un percorso dove io ho studiato come avete studiato voi, come state facendo, e poi ho intrapreso un'attività imprenditoriale con tante aspirazioni, con quella voglia di essere qualcuno, però ecco, purtroppo ho sbagliato, forse sono nato in una terra dove purtroppo non promette nulla di buono, che è il Mezzogiorno, la Calabria in particolare, dove mi sono scontrato con una realtà che io non conoscevo, che è quella realtà della illegalità diffusa, dove ecco, le mafie l'hanno fatta da padrona e lo Stato purtroppo è assente, e mi hanno portato nel denunciare queste illegalità diffuse e per vivere, per cercare di salvaguardarmi la mia vita, quella di mia moglie e dei miei bambini. Sono stato allontanato, fatto fuggire dalla mia terra 11 anni è giorni, circa 12 anni, che io vivo da esiliato. Per aver fatto cosa? Aver denunciato l'illegalità.
Ecco, lei ha subito un'esperienza sicuramente particolare e io la definirei quasi un eroe del nostro tempo. E che cosa ricorda di questi anni vissuti in esilio nel suo paese?
Tanta amarezza, l'annientamento della personalità, anzi l'annullamento della personalità. Io mi ritengo fortunato perché al mio fianco ho avuto una grande donna, mia moglie Marisa, un medico odontoiatra, e la fortuna di avere due splendidi figli. Per il resto di questi 11 anni e tutti questi giorni vorrei dimenticarli, vorrei che fosse come fosse un sogno. L'unica cosa bella è quella di aver ritrovato tanti ragazzi come voi e tanti gli amici di Pino Mesce, che sono tantissimi, sparsi in tutta Italia, che mi hanno dato e mi danno quella forza di continuare a lottare ancora per dei valori che sono quelli di legalità e di giustizia, e di credere soprattutto nella giustizia. Ecco, quindi questo è quello che mi rimane.
E cosa può consigliare lei oggi, insomma, ai giovani per contrastare la mafia nel proprio piccolo, insomma?
Noi non possiamo tollerare gli abusi, le violenze, le angherie, ecco, le forme di bullismo, ecco, perché dalle piccole cose poi nascono le cose grandi. Noi dobbiamo cercare di percorrere e di essere ognuno responsabile delle proprie azioni, ritornare, ecco, nel senso civico, nel rispetto del prossimo. Ma per avere rispetto del prossimo bisogna avere rispetto per se stessi. Io ho fatto qualche cosa che dovrebbe essere la normalità in un paese normale. Voi cosa state facendo?
Ecco, lei nel 1997 è stato sottoposto a questo programma speciale di protezione per aver denunciato l'Ndrangheta. C'è qualcosa che rimprovera ai governi passati italiani o anche al governo attuale?
Guardi, io ti posso dire solo questo. Io sono stato deportato. Perché non sono andato via per una mia volontà, non assolutamente, perché io volevo stare nella mia terra, perché la mia terra dove sono nato è la Calabria, io amo la mia terra, ho dovuto lasciare tutto, fuggire di notte, ecco, la cosa peggiore è fuggire, ecco. Tenete presente, ragazzi, cosa significa fuggire perché? Per aver denunciato non solo l'Ndrangheta, ma anche quei poteri che sono collusi con essi, che sono politici, che sono magistrati, che sono le istituzioni. Io ho denunciato un sistema. E cosa hanno fatto questi anni questi governi? Le persone come me hanno cercato, dopo la deportazione, mi mettono per iscritto che non posso più far rientro nella mia terra. E poi per fare cosa? L'isolamento. Per cercare, ecco, mi sento braccato dalle mafie, e le mafie non dimenticano, è perseguitato dalle istituzioni, ma se le istituzioni mi perseguono, i governi in questi anni non sono riusciti a trovare nessuna, a fare una legge che possa migliorare effettivamente la vivibilità delle persone come me, significa che purtroppo qui dobbiamo fare 100 anni indietro, un passo di 100 anni indietro, e chiedersi il perché. Da che parte stanno? Da che parte stanno? Quali interessi grossi ci sono dietro? Anche il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, perché lui tace, lui sa che esistono delle persone come me, le persone come me, come l'imprenditore, che sono un esempio dell'imprenditoria onesta, non devono avere remore nel dire da che parte stare, nello schierarsi e dire che le persone come me devono essere esposte, visibili a tutti, non tenuti nascoste.
Certamente.
Perché solo così facendo dimostrano quanto è devastato il nostro paese, perché se l'imprenditoria deve avere paura di denunciare, il commerciante, l'imprenditore non è libero di fare ciò che crede opportuno fare, significa che non c'è la democrazia nel nostro paese. È proprio quello che io vado affermando, ecco, il rischio nel nostro paese è la democrazia.
Un'ultima domanda, Pino Masciari. Dunque, lei quindi ha compiuto un atto di grandissimo coraggio e un atto di denuncia. Questo atto che lei ha compiuto, lei ha pagato ovviamente per anni questa decisione, questa scelta che ha fatto.
Sta pagando ancora oggi.
E sta pagando ancora adesso, infatti. Secondo lei, quanto però è importante e fondamentale che ci siano anche altre persone che in qualche modo urlino contro questa situazione, come lo ha fatto lei?
Io dico solo questo non è uno spot pubblicitario, non è nulla di tutto questo. Qua dietro alle persone come me c'è tanta sofferenza, tanto dolore, tante lacrime. Ci sono, ecco, vite di persone innocenti, quali possono essere i miei bambini. E io dico solo una cosa, che le persone come me in un paese normale dovrebbero continuare a lavorare e dovrebbe essere un esempio di positività, dovrebbe essere qualcosa, ecco, per rafforzare agli altri imprenditori e commercianti di dire denunciate, di dire la vita va avanti, voi continuate a fare gli imprenditori perché abbiamo uno Stato vero, uno Stato serio, uno Stato che sta a fianco dei cittadini onesti. Io purtroppo non l'ho avuto fino in questo momento, però quello che voglio dire, io a voi giovani mi rivolgo, dovete alzare la testa, non avere mai paura, il bianco è bianco e il nero è nero, fate questo distinguo, e quando c'è il nero non dovete avere paura, come hanno fatto i vostri padri, come hanno fatto e continuano a fare dappertutto dove c'è questa illegalità, che si nascondono dietro il dito, dietro la paura. Io vi dico denunciate, abbiate fiducia delle istituzioni, abbiate fiducia delle forze dell'ordine e delle forze della magistratura, denunciate, e quando qualora loro non fanno neanche il proprio dovere, denunciate anche loro. Perché prima o dopo la giustizia arriverà, trionferà, perché avrà sempre il sopravvento sul male. Ecco, quindi finché emerge il bene, perché la Calabria significa proprio questo, far emergere il bene. Noi di bene in Italia ne abbiamo tanto, non solamente in Calabria ma in tutta Italia. Noi dobbiamo far emergere questo bene che c'è, perché l'Italia ce la deve fare, perché l'Italia è nostra, non di chi ci governa. Perché ci stanno governando male.
Grazie mille a Pino Masciari.
Grazie a lei.
Grazie mille, buongiorno.
Buongiorno.
Ci fermiamo un attimo, un'altra pausa musicale, insomma una testimonianza forte, direi, vero Mattia, vero Ambra?
Sì, direi di sì.
Molto, un vero eroe. Un vero
molto
eroe.
Emozionante anche sentirlo raccontare, sono vite dedicate, sono scelte che hanno cambiato la vita proprio delle persone. Ascoltiamo un'altra canzone che parla di mafia, soprattutto parla del fatto che le persone dovrebbero pensare un pochino di più, esattamente come ci ha raccontato ora Pino, dovrebbero un attimo così prendere coscienza di determinate cose e decidere anche in qualche modo di tenere la testa alta e di non avere paura. Fabrizio Moro, la sua canzone è Pensa.
Zainet, la radio che fa scuola.
Sono stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro e nostra, la libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano, non solo musica, non solo musica, la testa si gira, è giusta, la mira, ragiona, a volte condanna, a volte perdona, semplicemente pensa, prima di sparare pensa, prima di dire e di giudicare prova a pensare, pensa che puoi decidere tu,
resta un attimo soltanto, un attimo di più. Con la testa fra le mani,
ci sono stati uomini che sono morti giovani, ma consapevoli che le loro idee sarebbero rimaste nei secoli come parole iperbole, intatte e reali, come piccoli miracoli, idee di uguaglianza, idee di educazione, contro ogni uomo che eserciti oppressione, contro ogni suo simile, contro chi è più debole, contro chi sotterra la coscienza nel cemento. Pensa prima di sparare, pensa prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di più. Con la testa fra le mani,
ci sono stati uomini che hanno continuato nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato se hai paura di una bomba, di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la giustizia, no, non è solo un'illusione.
Pensa prima di sparare, pensa prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di più. Con la testa fra le mani.
Fabrizio Moro, Pensa, una canzone che fa riflettere. Comunque oggi è stata una puntata veramente pregna, proprio molto emozionante. Sentire la testimonianza di Pino Masciari è stato veramente toccante, e anche sentire comunque Davide Mattiello raccontare quali sono le loro iniziative, che cosa fanno con l'associazione Libera. Sembra a certi momenti uno non ci pensa molto, ma invece questo è un problema grosso che deve essere sradicato, e comunque ci sono delle persone che hanno, insomma, nella loro vita fatto delle scelte che sono molto forti, no? Una battuta veloce, Ambra e Mattia, perché dobbiamo chiudere.
Io non ho parole, sinceramente, dopo questa puntata è stata veramente importante, diciamo.
Sì, bisogna sempre tenere sempre un occhio di riguardo per questi argomenti, cercherei di parlare il più possibile, è l'unico modo per sconfiggere la mafia.
Naturalmente ringraziamo Pino Masciari non solo per essere stato con noi, ma per la scelta che ha fatto, e non soltanto lui, insieme a lui Roberto Saviano, insieme a lui tutti gli altri testimoni di giustizia, che sono Piera Aiello, Giuseppe Verbano, Rita Atria, una ragazza molto giovane che aveva denunciato la mafia, che poi si è suicidata perché vivere sotto scorta era una roba veramente impossibile. Quindi ringraziamo tutti loro per avere per in qualche modo sconfiggere e combattere la mafia, che è assolutamente da sconfiggere, da combattere. È molto difficile parlare di queste cose. A questo punto non mi resta che salutarvi. Zainet torna domani, sempre in diretta da Torino. Ringraziamo naturalmente Ambra del Liceo di Gioberti, che è stata con noi oggi. Ringraziamo Mattia dell'Università degli Studi di Torino, studia storia sempre qua a Torino. Ringraziamo Fabio, che ha curato la parte tecnica. Ciao.